declino industriale e trasformazioni urbane. Negli ultimi 30 anni la Torino industriale subisce un drastico ridimensionamento sia in termini di numero di occupati nelle fabbriche sia in termini di utilizzo degli impianti di produzione. Nel settembre 1980 si apre una delle vertenze più lunghe della storia dell'Italia repubblicana. Gli operai della Fiat di Torino entrano in sciopero contro i 18 mesi di cassa integrazione per 24.000 dipendenti, 22.000 dei quali operai, prospettati dall'azienda il 5 settembre, cui fa seguito l'11 settembre l'annuncio di 14.469 licenziamenti. Sostenuti dai sindacati confederali, gli operai mettono subito in opera una protesta molto compatta che si conclude solo dopo più di un mese di sciopero il 14 ottobre con quella che sarà definita la Marcia dei 40.000, una manifestazione di protesta degli impiegati e dei quadri Fiat contro i picchetti che impedivano loro l'ingresso ai luoghi di lavoro. Dopo questa prova di forza, i sindacati chiudono la trattativa con un accordo favorevole alle istanze della Fiat. Si tratta però di una vittoria solo momentanea per l'azienda che, al pari di molte altre imprese manufatturiere, si trova di fronte a un declino irreversibile. Come abbiamo più volte detto a Macerie su Macerie, leggendo questo libro c'è abbastanza, se non un colpo di spugna, quantomeno un sorvolare su tutta una serie di dinamiche che erano in realtà profondamente legate al conflitto sociale che era stato sprigionato in quegli anni e che avevano indotto delle modificazioni all'interno della fabbrica, all'interno dei rapporti di forza. Questo, ecco, giusto per dire che non solo la crisi petrolifera ed eventuali e diciamo tutto quello che ne era stato connesso hanno poi indotto la Fiat, così come tante altre industrie in giro per il mondo, una radicale ristrutturazione con, ovviamente, tra le quali manovre quella dei massicci licenziamenti, ma forse la conflittualità operaia qualcosa, magari di meno in termini quantitativi, ma qualcosa aveva significato. Ma continuiamo la lettura. Con gli anni Ottanta, infatti, a Torino ha inizio un periodo di decrescita industriale che riflette una crisi più ampia, estesa a tutti i paesi a elevato grado di industrializzazione. La città perde, di conseguenza, diversi abitanti, passando da 1.117.000 del 1981 agli 898.000 del 2014 e registrando già nel 1991 un considerevole decremento della sua popolazione che si assesta sui 963.000 abitanti. Le fabbriche chiudono una dopo l'altra e un immenso patrimonio di impianti industriali rimane privo di utilizzo. Lo scottante problema della ricollocazione di coloro che hanno perso il lavoro si somma alle incertezze legate alla ridestinazione di enormi strutture rimaste vuote e di conseguenza a rischio di degrado. Le officine grandi motori chiudono nel 1971, mentre anche gli storici stabilimenti della Lancia, ceduti alla Fiat nel 1969, subiscono la sorte di numerosi altri impianti torinesi. Il complesso del Lingotto, utilizzato per la produzione di elettrodomestici fino a metà degli anni 50 e poi come officina automobilistica sussidiaria fino al 1982, in quell'anno chiude definitivamente. La Società Nazionale Officine di Savigliano, la SNOS, acquista nel 1975 dalla General Electric, nel 1975 dalla General Electric, vede diminuire mano a mano la produzione e nel 2005, poiché occupa ormai solo 80 dipendenti, chiude tutte le sue attività. A partire dagli anni Ottanta si inaugura in città un'epoca di grandi ristrutturazioni, cui vengono affiancate diverse opere di riqualificazione urbana nelle aree periferiche ad alta densità industriale. Il primo e più imponente progetto coinvolge lo stabilimento del Lingotto. Nel 1983 l'architetto Renzo Piano si aggiudica l'incarico di trasformare l'intera struttura in un polo multifunzionale distribuito su 246.000 metri quadrati. Il complesso subisce un approfondito intervento di ristrutturazione che ne modifica in modo radicale gli interni, pur lasciando intatto l'aspetto esteriore. I giardini nei cortili centrali fanno da sfondo a un centro multifunzionale che include un auditorium, un hotel, un centro congressi, svariati locali per uffici, una galleria commerciale, una multisala cinematografica, una galleria d'arte e una spettacolare sala riunioni. Insomma, una specie di palazzo della lavazza, ma molto più in grande stile, potremmo dire, aggiungo io. La bolla, si chiama, situata così come contraltare ante litteram della nuvola, situata sul tetto e in parte sospesa nel vuoto, nonché un centro fieristico e un insieme di locali e servizi destinati all'Università e al Politecnico di Torino.
Nel 2000 prende avvio un piano di recupero e trasformazione dell'area dell'ex officine Grandi Riparazione, che prevede la conversione delle strutture principali in un ampio spazio espositivo, mentre un'altra parte dell'area viene destinata all'ampliamento della sede del Politecnico di Torino. Nel 2008, nelle OGR ristrutturate ancora parzialmente, è inaugurata la prima mostra dal titolo Torino 011, biografia di una città, che è dedicata alle trasformazioni delle città nel ventennio precedente e che si inserisce fra gli eventi del 23° Congresso Mondiale degli Architetti. Nel 2011, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, viene allestita un'imponente esposizione multimediale, Fare gli italiani, 150 anni di storia nazionale, che ripercorre la storia d'Italia dall'epoca preunitaria ai giorni nostri, passando attraverso i movimenti di aggregazione e quelli di divisione, i periodi bellici e quelli di pace. Nel 2000, come si è detto, la SNOS viene svenduta. A partire dal 2002, la manica centrale dello stabilimento di Corso Mortara è riadattata a ospitare uffici e attività commerciali. Questo progetto si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione dell'area della Spina 3, che si sviluppa sui terreni in precedenza occupati dalle ferriere Fiat e dagli stabilimenti Michelin, SNOS e Paracchi. Il progetto, definito all'interno del piano regolatore del 1995, che prevede interventi in quattro aree urbane situate intorno alla spina centrale, prende il via con la creazione dell'Environment Park su una parte dei terreni delle ex ferriere Fiat, e il progetto va dal 1997 al 2005 e si sviluppa attraverso la realizzazione di residenze, spazi commerciali, uffici, laboratori, centri di ricerca e di produzione e spazi per attività ricreative. Nel quartiere Vanchiglia, gli impianti dell'ex società consumatori Gas Luce, poi società torinese industriale Gas Elettricità, Stige, acquisiti dall'Italgas nel 1924, vengono smantellati già tra gli anni 50 e 60. In seguito l'area, in parte ceduta all'Università di Torino, che vi ha di recente edificato il modernissimo campus Luigi Einaudi. Dalle costruzioni originarie, oggi rimangono la palazzina degli uffici, la sala Amicles e la sala macchine. Anche diversi edifici minori, come l'ex Concerie Durio lungo la Dora Riparia, riadattate nei locali che oggi ospitano la Biblioteca Civica Italo Calvino, subiscono analoghe trasformazioni quando non vengono abbattuti per far spazio all'edilizia civile.
E arriviamo anche alla fine di quest'ultimo capitolo, con l'ultimo paragrafo, intitolato L'emergere di nuovi settori economici. Accanto alle trasformazioni di alcuni significativi spazi urbani, a Torino in questi anni si sviluppano anche nuove vocazioni economiche. Gli incentivi al turismo trovano risorse e spazi adeguati intorno al 2006, quando Torino ospita le Olimpiadi invernali. L'attenzione che le amministrazioni locali dedicano sia al centro sia alle periferie della città ne mutano in parte l'aspetto e le potenzialità, benché molte aree rimangono ancora in attesa di una destinazione definitiva. A oggi, per esempio, la sede della Fiat, Grandi Motori, non ha ancora una destinazione certa e alcune parti delle OGR non hanno completato la loro trasformazione, mentre altri spazi che in precedenza erano occupati da attività industriali rimangono tuttora in stato di abbandono. Il terzo millennio vede pertanto una città che si inoltra in una dimensione post-industriale, dividendo le proprie energie fra la nuova vocazione turistica e culturale, sempre più accentuata malgrado uno sviluppo non proprio lineare, e la conservazione di una vocazione industriale non del tutto tramontata, che si focalizza in particolare sull'aeronautica, con la Lenia Ermacchi, sulla meccanica di precisione, con la microtecnica, e sul recupero di marchi storici come quello della Venchi.
insomma, in chiave riformista, questo libro riassume dal punto di vista descrittivo, appunto, tutta una serie di modificazioni che ci sono state nello spazio, soprattutto in centri nevralgici. Si è parlato dell'ex OGR, si è parlato del Lingotto e di altre strutture industriali, soprattutto che caratterizzano Torino Nord. Andiamo a leggere nello specifico alcune caratteristiche di questi edifici, cioè dello stabilimento Lingotto, che fu riqualificato tra il 1983 e il 2003. Sul tetto sono visibili appunto la bolla di cui diceva Nico, destinata alla sala riunioni, e l'eliporto. Distaccata dal corpo principale si nota la struttura che nel 1998 è stata riadattata dall'architetto Gabetti e Isola al fine di ospitare la sede operativa dell'amministrazione centrale della Fiat. Poi andiamo ancora a leggere invece delle officine grandi riparazioni che attualmente ospitano alcuni locali dell'università e sono in parte ancora in fase di ristrutturazione. Ricordiamo che hanno ospitato varie mostre, tra cui quella dei 150 anni con la ricostruzione dell'identità per quanto riguarda questa storia nazionale arrivata al suo 150esimo anniversario, anche lì di cui si parlava prima, un po' di quella che è l'affettività dei luoghi legati anche a una storia particolare che può essere nazionale, di quartiere, e che comunque è una costruzione edulcorata, scevra poi dai lineamenti di guerra e di violenza che hanno caratterizzato una certa produzione industriale. Andiamo poi un po' a leggere la didascalia della foto che accompagna questo libro, che è quella del campus Einaudi, costruito su una parte dell'area dell'ex Italgas. Il campus Luigi Einaudi è stato inaugurato nel 2012, realizzato dallo studio dell'archistar Fostner e Partner. È costruito con innovativi criteri di sostenibilità ambientale, così come dicono gli autori. È costruito su un complesso di 7 edifici immersi nel verde, in un'unica copertura luminosa sul tetto. L'intera area occupa 45.000 metri quadrati di superficie, è dotata di 70 aule per 8.000 studenti e ospita il polo bibliotecario dedicato a Norberto Bobbio. Andiamo ancora avanti, andiamo a leggere un po' invece dell'Environ Park, parco scientifico e tecnologico. Non so se ci siete mai andati, è già decadente per questa zona residenziale per cui qualcuno ha pagato anche 200.000 euro e che già rappresenta un nuovo ghetto. Sì. Di separazione della città,
una zona di ghiaccio praticamente, sì. Senza vita, nonostante come venga propagandata anche da questo libro.
E appunto è stato realizzato nell'ambito della riqualificazione della Spina 3, oramai portata a compimento da qualche anno, e che sta vedendo la sua ultima pagina realizzata nell'ultimo anno attraverso la realizzazione del nuovo corso Principe O'Donnell, una nuova frattura urbana. E torniamo quindi a parlare invece della Spina 3, su una parte del comprensorio Valdocco, cioè sulle ex ferriere Fiat lungo la Dora Riparia. Il complesso si articola in 4 blocchi paralleli che sorgono su una piastra destinata a parcheggio, posti di continuità e parco circostante grazie all'uso di coperture verdi e rampicanti. All'interno del parco la viabilità è organizzata sul tracciato delle strade di servizio che esistevano nello stabilimento siderurgico. Completa il parco il centro servizio, ospitato in una struttura metallica rivestita dagli steli di legno che richiama la memoria della fabbrica che un tempo sorgeva in quest'area. Quindi di nuovo il discorso del richiamo industriale alla città.
E tra i tanti, noi avevamo spesso parlato di investitori autoctoni, però hai citato l'Officina Grandi Motori, mi è venuto in mente un collegamento diretto, in parte spaziale, in parte legato all'attualità, con questa nuova tassa di cui si parla molto sui giornali ultimamente, questa flat tax, che dovrebbe permettere a dei big della finanza e diciamo in generale delle multinazionali estere di poter mettere le loro sedi nel territorio italiano. E mi viene in mente che questa cosa in realtà, cioè la possibilità di attrarre investimenti esteri e quindi grosse multinazionali che costruiscano e impiantino le loro sedi e quindi anche gli uffici e gli edifici all'interno del suolo torinese, è una cosa che viene spinta da molto tempo anche attraverso degli organi di studio, di promozione istituzionali anteposti a questo, e proprio vicino alle officine Grandi Riparazioni, poco più in là, lungo l'asse di via Castelfidardo, che molti riconosceranno per quei caratteristici lampioni bianchi che a livello immaginativo trovate lungo tutto quell'asse fino a via Principe Oddone. Ebbene, lungo via Castelfidardo dovrebbe esserci, se non sbaglio, correggimi Francesca, la sede della General Motors, che è ante litteram, diciamo, cioè che è un precursore di questo meccanismo, appunto, di attrazione di grossi enti finanziari esteri, funzionali anche alla riqualificazione degli spazi urbani.
Sì, certo, la General Motors, peraltro ricollegata a tutto il sistema spaziale del Politecnico, anche lì ci sarebbe da aprire porte e portoni per quanto riguarda tutto un nuovo modo di strutturare il sapere universitario attraverso la promozione della ricerca delle grandi aziende che poi trovano sede in città e che di fatto dirottano quello che è il sapere accademico verso una serie di interessi volti alla propria produzione, non ultimo quello che si diceva prima della Fiat, parte di Mirafiori destinata nel suo edificio del Lingotto al design dell'automobile, mentre nel design vero e proprio per quanto riguarda la parte di Mirafiori, con dei finanziamenti veri e propri che partono da quella che era la Fiat verso una serie di saperi che vanno a trovare codificazione all'università per un certo tipo di produttività, non che l'università prima fosse qualcosa di nettamente diverso, ma oramai questa cosa si sta facendo sempre più fitta, questa relazione è sempre più stretta e va a determinare quella che è oggi il sapere universitario, soprattutto quello specialistico e tecnico del Politecnico, per l'appunto.